Una pagina molto semplice, l'abbiamo tutti nell'orecchio, nella memoria, e invece è una pagina che ci rivolta come un calzino tolto dai piedi di un bimbo senza star lì a fare tante storie. Perché? Vedete, la prima considerazione da fare è questa: Gesù non si impone. Che i suoi discepoli facciano fatica a riconoscere la sua identità la dice lunga nel nostro cammino di fede. Noi non possediamo il Cristo. All'inizio della celebrazione vi dicevo, noi non possediamo la nostra preghiera, ma adesso lasciamo stare la preghiera, ci sono delle analogie fortissime tuttavia, eh? Fermiamoci al Cristo. Cosa vuol dire che non possediamo il Cristo? Possiamo solo andargli dietro. Perché? Perché non si impone. È una delle caratteristiche che continuano il nascondimento di Dio nei nostri confronti. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ci ama. Dio, ve l'ho detto, l'immagine di Lucia in braccio alla nonna oggi dovrebbe essere l'icona che aiuta non solo la nostra preghiera, ma anche la nostra fede. Da una parte ci accoglie. Avete presente quando avevamo là il quadro del padre misericordioso che accoglie il figlio che torna, no? Quel quadro di Rembrandt che io non so cosa darei perché rimettessimo al suo posto. Ma mentre da una parte ci accoglie, dall'altra si ritira, non si impone. Perché? Ma perché ci stima? Perché ci rispetta? Perché è il contrario di ogni violenza. L'imposizione, anche con la migliore delle intenzioni, è un po' una violenza. Ci siamo passati tutti, almeno io ci sono passato, da giovane sacerdote e avevo meno esperienza e quindi meno capacità di relazione. Qualche volta mi sono imposto, mi consolo perché il Papa ha detto qualcosa del genere persino per se stesso. Diceva quando ero più giovane, ho camminato parecchio da solo, nelle mie responsabilità. Tornassi indietro, non farei più così. Gesù non l'ha mai fatto. Gesù sta un passo indietro. Perché? Perché quando è veramente costretto a venire alla luce, alla chiarezza, sì che c'è Pietro, perché poi Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? Gli altri dicono che sono Giovanni il Battista, altri Elia. Elia era una figura grandiosa. Sapete, una di quelle figure che riempiva sempre l'immaginario di fede del popolo di Israele. E altri uno dei profeti, chi Geremia, eccetera, no? Ma voi chi dite che io sia? E Pietro, altrove sappiamo che è illuminato dallo Spirito Santo ed è docile allo Spirito, perché tranquillo Pietro gli dice: tu sei il Cristo. Cristo è la parola greca di Messia, che è la parola ebraica, cioè il designato dal Signore per la salvezza del popolo. Verrebbe da dire: beh, almeno Pietro ha le idee chiare. No, proprio no, perché subito dopo, pur avendo accolto la designazione, il riconoscimento di Pietro, cominciò Gesù ad insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi del popolo, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Non capisce niente nessuno, però la cosa immediata Pietro la capisce subito. Tu devi andare a morire? Condannato dai capi della Chiesa di Gerusalemme? E quindi essere messo in mano, perché gli ebrei, neanche i capi tra gli ebrei, avevano il diritto di morte, di vita e di morte su un condannato. Quindi essere consegnato ai pagani e finire là. Gesù non ha bisogno di dire: andrò a morire ammazzato in croce. Basta solo che dica quello che racconta qui Marco, sotto dettatura di Pietro. Ed ecco che Pietro salta su. Lo prese in disparte, bontà sua. Pietro, bisogna veramente dire che è una figura veramente a tutto tondo. Perché mentre ama Gesù, lo ama molto di più degli altri. È generoso, è sempre pronto, andiamo a morire con te. Vi ricordate durante l'ultima cena Gesù gli dice, tu morir con me? Ma non canterà il gallo stanotte che tu mi avrai già 3 volte negato di conoscermi. E qui rimprovera Gesù. Perché lo rimprovera? Perché noi vorremmo un salvatore vincitore. Noi vorremmo un salvatore vincitore, che vorrebbe dire un salvatore che ci permette di imporci sugli altri. Noi guardate che abbiamo, non vedete lo scontro ferocissimo e da parte di nessuno dei due in buona fede, tra Putin da una parte e Biden dall'altra, e noi in mezzo come le uova, noi Europa, perché come continente non siamo così organizzati, non riusciamo a farci rispettare, abbiamo dei valori enormi, io credo che dovremmo essere molto contenti di essere europei, e tuttavia però non siamo padroni del nostro destino. Sti due vogliono ottenere che cosa? I loro fini, e di che tipo? Di potere. E allora Gesù che interviene, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Capite cosa vuol dire? Capiamo, anzi, alla luce di questa pagina, che cosa vuol dire seguir Cristo? Vuol dire rivoluzionare il nostro modo di ragionare, di rapportarci a Lui e di vivere la nostra fede. Abbiamo bisogno, sapete, del dono dello Spirito, perché ognuno di noi accetti che Cristo non si imponga. Cristo non si impone, punto. E crescere nella fede vuol dire accettarlo. Secondo, seguire Cristo che va per strade che non sono le nostre. Terzo, chiedere che la fede, il Signore ci aiuti a viverla anche con gli altri. Siamo chiamati a servire gli altri, senza imporci, perché noi siamo collaboratori di Dio, ma non siamo i protagonisti. Grazie della vostra pazienza, eh? Grazie di cuore.